Nutrizione On Air, la voce degli esperti.
Buongiorno e benvenute e benvenuti a tutti i radioascoltatori da Silvia Ambrogio per l'odierna puntata di Nutrizione On Air, il programma che vuole portare la scienza della nutrizione direttamente nelle vostre case tutti gli ultimi venerdì del mese alle 10:30. Vi ricordo che la replica di questa trasmissione la potete ascoltare questa sera alle 19:10 e che da domani sabato trovate sul sito il podcast. E questo magari è proprio uno di quegli argomenti che vale la pena andare a riascoltare o far ascoltare a qualcuno che ci viene in mente, perché oggi parleremo di un tema che interessa moltissime donne, e qui lo dico subito, le donne, perché parliamo di relazione tra alimentazione e cellulite, che sappiamo essere una condizione che caratterizza le gambe e i glutei femminili e non quelli maschili. In realtà la cellulite si chiama panniculopatia ed ematofibrosclerotica, per gli amici PEFS. Questa è la sua definizione. E prima di tutto sfatiamo un mito: la cellulite non è solo grasso, è una vera e propria alterazione del tessuto connettivo e del microcircolo, che poi provoca il classico aspetto a buccia d'arancia, la pelle a materasso, la ritenzione idrica, ma che si presenta anche nelle persone molto magre e ha veramente ben poco a che vedere con l'eccesso di peso. Poi, se c'è eccesso di peso, è più probabile che ci sia anche questo tipo di alterazioni, ma questo più per un discorso legato a, come vedremo, allo stile di vita nel suo complesso, mentre può colpire tranquillamente anche donne molto magre. Ecco perché la faccenda si complica. La cellulite infatti non ha una origine sola, è una di quelle condizioni che si definisce multifattoriale, perché sappiamo che alcune etnie ne sono più colpite, ad esempio non vi sarà pressoché mai capitato di vedere una donna africana con la cellulite. Loro sono veramente molto poco colpite da questa problematica, notare che magari alcune linee femminili, quindi una famiglia in particolare, ha più cellulite in tutte le rappresentanti femminili rispetto a un'altra famiglia. Gli estrogeni in questo caso giocano un ruolo chiave, perché favoriscono proprio la ritenzione idrica e l'accumulo di grasso in zone specifiche come cosce e glutei. Sappiamo infatti che alcune caratteristiche dell'estrogeno dominanza, quindi alcune alterazioni ormonali che sono proprio anche genetiche e familiari, possono predisporre di più una famiglia piuttosto che un'altra a questo tipo di condizione, ma anche ad esempio l'uso di terapie ormonali particolari possono predisporre, proprio per il ruolo degli estrogeni, a questo tipo di condizione. Però gioca tantissimo anche lo stile di vita e il lavoro, quindi cose che dipendono strettamente da noi. Perché stare troppo in piedi o troppo sedute, avere una vita sedentaria o al contrario esagerare quasi con lo sport ad alto impatto, come ad esempio la corsa, può predisporre alla cellulite, perché lavora sulla microcircolazione delle gambe. E poi c'è l'alimentazione. Noi oggi qui siamo proprio a parlare di alimentazione, perché entriamo nel vivo di questa tematica. L'alimentazione è certo che gioca un ruolo sia nel predisporre la gamba a avere cellulite, sia poi a combatterla. Anzi, direi che se non si parte dall'alimentazione, tutti gli altri trattamenti sono abbastanza fine a se stessi. Come sempre, questa trasmissione vuole rispondere alle domande che ho ricevuto su questo argomento. Vi ricordo che una settimana prima della trasmissione, se seguite i canali social della radio, viene pubblicato l'argomento del quale si parlerà, proprio per dar modo a chi ci ascolta di mandarci le sue domande. E in questo caso, forse più che nelle altre puntate, le domande sono molto simili tra loro, in varie versioni ovviamente, ciascuna anche con il proprio tocco personale, ma mi avete chiesto sostanzialmente qual è la dieta per ridurre la cellulite e poi mi avete elencato tutta una serie di specifiche diete più o meno conosciuta, chiedendomi quale fosse la migliore. Ecco, rispondo immediatamente: non esiste purtroppo la dieta contro la cellulite. E non esistono in realtà nemmeno studi di confronto tra le diverse tipologie di diete che abbiano alla fine decretato un vincitore. C'è sempre però alla base un ragionamento da fare: bisogna prima comprendere qual è il proprio stadio di cellulite, quindi com'è davvero la vostra cellulite, e andare il più a fondo possibile sulla causa che l'ha generata. Mi viene in mente l'esempio della barca senza tappo, per farvi capire un po' il concetto, perché vale moltissimo proprio su questa condizione, e in generale anche per tutti quei problemi che riguardano le gambe, come la ritenzione idrica e la microcircolazione. Immaginate un po' questa scena: avete una piccola barca, quindi immaginate il classico Gozzo ligure, che sta imbarcando acqua perché ha un foro nello scafo. Voi con grande impegno potete essere lì quanto tempo volete a cercare di svuotarla con un secchio, ma per quanto voi vi possiate sforzare, l'acqua continuerà a entrare, senza mai risolvere fondamentalmente la causa, fino a quando non capite che c'è una falla nello scafo, ci mettete il tappo e allora sì che a quel punto potete svuotare l'ultima acqua rimanente dentro nella barca e avete fatto bingo, la cellulite non ritorna. Ecco, se non intervenite sulle origini del problema, quindi sulle alterazioni ormonali, sulla cattiva alimentazione, sulla sedentarietà, sulla postura, sui problemi circolatori, sui problemi linfatici, la cellulite continuerà a ripresentarsi anno dopo anno, e anzi di solito quello che succede è che anno dopo anno si presenta in maniera un po' più bruttina da vedersi, un po' più cattiva, un po' più complicata. Quindi prima vi fermate a capire perché, soprattutto se siete magre, vi viene la cellulite, prima riuscite a risolvere un pochino di più la problematica. Con un'alimentazione sicuramente equilibrata, che mira a ridurre la ritenzione e l'infiammazione soprattutto, una buona attività fisica di nuovo mirata per migliorare il tono muscolare e il ritorno venoso, e una buona attività sulla circolazione. Poi la gestione dello stress, il bilanciamento ormonale, perché vi ripeto che gli estrogeni hanno un ruolo chiave effettivo nella formazione della cellulite. E quindi a quel punto, quando voi avete preso in carico tutte queste caratteristiche, i trattamenti estetici e drenanti di ultima generazione, e ogni anno ne abbiamo a disposizione, sì che diventano davvero efficaci, e il risultato lo ottenete nel tempo. Cosa dite? Ascoltiamo una bella canzone e poi entriamo nel vivo delle vostre domande? Flicker in the dark, echoes of dreams gone stark. Worn out shoes on pavement, cold. Tales of battles never told. Man in the alley singing blues. Broken heart and busted shoes. Neon glow paints the sky. Under these lights we live and die. City lights.
of a siren's wail, broken bottles, a silent tale, lost souls with no way home. Sirens wail, broken bottles, a silent tale, lost souls with no way home. In this jungle, all alone, sex cries out sharp and sweet, tells the story of the street. A song of pain, a song of care. City lights, oh, they burn so bright, holding secrets in the night. Shadows dance where hope once stood, in the silence of the night.
Buongiorno e bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Io sono Silvia Ambrogio e oggi stiamo affrontando insieme il tema dell'alimentazione e della cellulite. Perché dico stiamo affrontando insieme? Perché l'obiettivo di questa trasmissione è quello di, una volta introdotto il tema, rispondere un po' alle vostre domande su queste tematiche. Abbiamo detto che l'alimentazione è sicuramente una base indispensabile da cui partire. Ma che cosa significa in concreto? Beh, se il nostro stile alimentare si allontana molto da una dieta mediterranea, quindi con pasti bilanciati, proteine magre, cereali integrali, frutta e verdura e grassi sani, allora abbiamo già una prima risposta sul come modificare la dieta affinché sia già anticellulite. Poi abbiamo gli stadi della nostra cellulite e quindi le caratteristiche specifiche proprio delle nostre gambe che ci possono guidare nel decidere quali sono le priorità da dare alla nostra alimentazione. Fermo restando, abbiamo detto che l'alimentazione deve essere comunque il più mediterranea possibile. Abbiamo lo stadio edematoso, in cui edema significa acqua, la caratteristica principale è avere una sensazione di pesantezza e gonfiore localizzata agli arti inferiori e avere proprio quella che di solito si chiama ritenzione di liquidi. È davvero dovuta questa condizione a un ristagno di liquido nel tessuto. In questo caso la circolazione veno-linfatica è rallentata, c'è difficoltà di eliminare i liquidi che si formano a quel livello. Primo colpevole è il sale, più o meno nascosto negli alimenti. Quindi la prima cosa reale da fare è andare ad analizzare un po' la propria alimentazione, ma andando anche a cercare quegli alimenti comunque dal gusto dolce, quindi non necessariamente salati, che contengono sale, e andare proprio ad armarsi di calcolatrice e contare a fine giornata quanto sale abbiamo ingerito. Se pensate che l'alimento più salato che abbiamo sugli scaffali del supermercato è il ketchup, che ha un gusto dolce, insomma vi rendete conto di come possa essere davvero nascosto il sale negli alimenti. Ecco, il sale, quindi il sodio, è un minerale che regola proprio la quantità di acqua nel nostro corpo. Quando ne assumiamo troppo, quindi cibi come gli snack, le patatine, i salumi, i formaggi stagionati, ma anche tanti prodotti ultraprocessati a base di carne o di pesce, quanti hamburger contengono tantissimo sale. Il nostro organismo cosa fa? Trattiene più acqua proprio per diluire l'eccesso di sodio nel sangue. Questo aumento di liquidi nei vasi sanguigni crea proprio una pressione all'interno dei capillari che prima o poi cedono e quindi lasciano del liquido. Lascia che fuoriesca del liquido dai vasi e si accumuli nello spazio che si trova tra le cellule, si chiama spazio interstiziale, provocando proprio il gonfiore, la classica ritenzione di liquidi. Quindi la ritenzione di liquidi non è non andare, avere poca urina o non andare abbastanza spesso a fare pipì, è proprio avere quell'accumulo di acqua tra le varie cellule all'interno delle nostre gambe. Acqua significa volume, quindi questa condizione fa aumentare in centimetri proprio le nostre gambe. Perché prima le gambe di altri arti? Perché gli arti inferiori sono più soggetti proprio al ristagno di liquidi, perché il sangue deve risalire contro la gravità e quindi se il ritorno venoso e linfatico è già affaticato, quindi già compromesso perché portiamo indumenti molto molto stretti, tacchi molto alti, siamo sempre seduti o abbiamo ad esempio, o al contrario siamo sempre in piedi e abbiamo ad esempio una insufficienza venosa magari anche a livello familiare, ecco che il sodio subito peggiora la situazione. I capillari diventano più permeabili e favoriscono ulteriormente la fuoriuscita di liquidi dai tessuti. Questa continua accumularsi di acqua sporca, passatemi l'analogia, dà ulteriore sofferenza del microcircolo e causa quella che comincia a essere l'infiammazione localizzata. Più liquidi ristagnano, più la struttura del tessuto connettivo, per colpa dei liquidi e dell'infiammazione causata dai liquidi, si altera la struttura del tessuto connettivo e quindi la pelle diventa via via sempre meno elastica e sempre più soggetta alla buccia d'arancia come impatto visivo. Ecco, soluzione davvero prima, semplice, banale, ma molto molto efficace: ridurre il sale. E poi fare cosa? Cercare di diluirlo noi il più possibile dall'esterno, quindi bere abbastanza acqua da aiutare i reni a eliminare il sodio in eccesso, ma anche aumentare l'introito di alimenti che contengono tanto potassio. Potassio e sodio sono un po' uno il contraltare dell'altro. E aiutano quindi a bilanciare l'effetto. Quali sono gli alimenti ricchi in potassio? Beh, le banane le conoscete un po' tutte, ma anche l'avocado, le patate dolci possono essere molto molto utili, o i finocchi ad esempio, che sono uno delle verdure migliori per la cellulite, soprattutto quando sono mangiati crudi. Poi si può arricchire la propria alimentazione di cibi che hanno la capacità di proteggere i capillari. Più la parete del capillare è solida, meno è probabile, ed elastica, scusate, meno è probabile che questi liquidi in eccesso fuoriescano al minimo cambiamento. Quali sono? Beh, i frutti di bosco in primis, quindi mirtilli, more, ribes, fragole, ma anche alcuni tipi di frutta, quelli molto ricchi di vitamina C, quindi tutti i mandarini, le spremute d'arancia, le spremute di mandarino. Aiuta anche molto l'ananas fresco, mangiato ad esempio a colazione. Attenzione, l'ananas fresco, non l'ananas sciroppato, sennò fate il pieno di zuccheri. E poi un altro frutto che è molto interessante quando si ha la cellulite, in questo stadio in particolare, è il melograno, che è un po' difficile magari mangiare troppo spesso, ma di quali si trova tranquillamente anche al supermercato nel banco frigo il succo fresco. Quindi il succo fresco di melograno al mattino a colazione, quando finiscono le arance, può essere un buon alimento funzionale. Buongiorno a tutti e bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Oggi stiamo parlando di alimentazione e cellulite. Stiamo entrando ormai in calda primavera, si scaldano le giornate, le gambe si scoprono e tutte le donne, chi più chi meno, cominciano a fare i conti con questa caratteristica delle loro gambe o dei glutei. Stiamo parlando di stadiazione della cellulite, perché per ogni stadio della propria cellulite Fermo restando, come abbiamo detto, le regole basilari della buona alimentazione, ci sono degli accorgimenti un po' più particolari. Quando stiamo nello stadio già fibroso e quindi si sentono i noduli sottopelle e abbiamo quella che visivamente viene chiamata pelle a buccia d'arancia e che poi può addirittura nell'ultimo stadio diventare la cosiddetta pelle a materasso, dove proprio la reazione fibrosica da parte del tessuto sofferente si comincia ad avvertire anche con dolore, in questo caso a farla da padrone è l'infiammazione del pannicolo adiposo. Quindi sì, vale la pena controllare il sale, come abbiamo detto prima, perché comunque una componente di eccesso di liquido ci sarà, ma in questo caso vale decisamente più la pena spostare l'attenzione della propria alimentazione in chiave antinfiammatoria. Ne abbiamo parlato spesso, perché comunque tantissime sono le condizioni di salute che beneficiano di un'alimentazione antinfiammatoria. Ma di che cosa si tratta? Si tratta semplicemente, e so di farla un po' facile, ma semplice non è, di un'alimentazione mediterranea che vede l'esclusione praticamente totale di quelli che sono gli alimenti confezionati, ultraprocessati, troppo ricchi di zuccheri, troppo ricchi di sale, che hanno un'azione che favorisce l'infiammazione dei tessuti nel nostro corpo, a favore di che cosa? Di un'alimentazione ricca di alimenti freschi, genuini, frutta e verdura in primis, e nella scelta delle proteine dare il privilegio a quelle ricche anche di omega 3, che sono i famosi acidi grassi più buoni che hanno un'azione antinfiammatoria. Dove li troviamo? È nel pesce. Nel pesce, quindi il pesce sicuramente in un'alimentazione antinfiammatoria per la cellulite almeno tre volte alla settimana. Ci sono anche altri alimenti, i semi di lino, le noci, i semi di chia che possono aiutare. L'olio extravergine d'oliva da consumare rigorosamente a crudo, ma vi cito ancora il pesce, perché un altro aspetto importante dell'alimentazione con la cellulite quando siamo in questo stadio è aumentare il consumo di proteine magre. Perché? Perché aiutano a mantenere il tono muscolare e fornire collagene ed elastina, che sono quelle materie prime affinché il tessuto ormai sfiammato possa rigenerarsi in maniera corretta. Quindi pesce, pollo, tacchino, uova e legumi, e nelle verdure in questo caso tornano quelle un po' più ricche di potassio, quindi finocchi crudi, quelli tordi e croccanti, la cicoria cotta, che è anche una delle verdure più ricche in ferro, che non aggrava la funzione epatica e migliora la microcircolazione, l'indivia riccia, la scarola cruda, i cardi ad esempio, lessati con olio e limone. Come vedete, la dieta per la cellulite non c'è, però ci tengo a rispondere a una domanda. Le diete iperproteiche possono favorire o migliorare la cellulite? La risposta è assolutamente no. È sconsigliato il fai da te, ma le diete iperproteiche sono anche una delle cause della cellulite, perché aumentano l'acidità dell'organismo e soprattutto, se drastiche, impoveriscono la massa magra, che è importante proprio per sostenere la pelle. Altra super domanda, di nuovo ricevuta in diverse versioni: dieta chetogenica? Ecco, un protocollo di chetosi fortemente ipocalorico è la terapia migliore per l'adiposità localizzata, ma non lo è necessariamente per la cellulite caratterizzata da pelle a buccia d'arancia, anzi, soprattutto se è fai da te e quindi rischia di essere iperproteica. Può aiutare a volte quando è normocalorica per sfruttarne l'effetto antinfiammatorio, e quindi viene scelto di utilizzarla quando c'è parecchio edema. Però in questo caso no assoluto al fai da te. Ecco, io prima di chiudere ci terrei a sottolineare che la cellulite non si combatte solo a tavola, ma che si risolve se c'è un'azione combinata che coinvolge spesso fisioterapisti esperti in tecniche dermatofunzionali. Dei personal trainer che lavorano sull'attività sportiva, fisica, mirata, e poi ulteriori trattamenti estetici. Solo così, con un'azione multidisciplinare, si arriva davvero a capo di un problema che sembra non avere capo. Io vi aspetto alla prossima puntata, quindi il mese prossimo, e vi auguro buona primavera.